Un'orribile calamità si è abbattuta sull'Islam, tra le palme e i torrioni. Il profeta Mohammed è morto e i nostri occhi versano su di lui torrenti di lacrime.
Così il poeta Kuwailid Abu Duyahib al-Hudali, contemporaneo di Maometto. La morte del profeta dell'Islam, avvenuta apparentemente nel 632, fu un avvenimento dai riflessi decisivi per tutta la storia di questa religione monoteistica e per gli equilibri politici del mondo arabo. Contrariamente a quanto racconta una certa tradizione agiografica, la battaglia per la successione fu cruenta. Tre dei primi quattro califi, Otmar, Uthman e Ali, morirono ammazzati e sulla sorte del primo, Abu Bakr, ci sono molte zone d'ombra. Come sentiremo, a funerale non ancora avvenuto, immediatamente iniziarono le battaglie tra due clan. I compagni del profeta a Medina, giunti 10 anni prima, provenienti dalla Mecca, e gli Ansar, tribù autoctona di quella città, Medina, appunto. Come se non bastasse, all'interno di ognuna di queste due fazioni vi fu una battaglia tra due sottofazioni, in particolare tra la figlia del profeta Fatima e i compagni dello stesso. Sangue, tradimenti, in una dinamica in cui il potere e i soldi furono determinanti. È su questa prima fase che determinerà, per esempio, lo scontro tra sciiti e sunniti, che attraversa 1400 anni di storia, che Hela Wardi, brillante studiosa tunisina, ha incentrato le sue ricerche. Il suo ultimo libro, Le Calif Maudit, pubblicato da Albin Michel, non ancora disponibile in italiano, è un racconto puntiglioso, rigoroso, ma avventuroso come un romanzo delle lotte fratricide che contrassegnarono la nascita dell'Islam. Un testo recentissimo, ma già di riferimento e, lo si può capire facilmente, abbastanza scomodo.
Vous avez publié
I califfi maledetti. Perché ha scelto un titolo che ricorda un altro libro, un libro sui re francesi del XIV secolo?
Alors le titre que j'ai choisi, comme vous l'avez rappelé, est un clin d'œil assez explicite à la série des rois maudits publiée par.
Il titolo che ho scelto è una strizzatina d'occhio al famoso libro del romanziere francese Maurice Druon. Ho pensato che mi permettesse di integrare la storia degli inizi dell'Islam in un immaginario universale, nel quale il potere è fonte di soddisfazione per chi lo detiene, ma anche fonte di disgrazie per i soggetti, per coloro i quali subiscono il potere. Il mondo musulmano è oggi in una logica di maledizione che è iniziata ai primordi dell'Islam.
De malédiction qui a commencé avec les premiers temps de l'Islam.
Donc vous pensez qu'il y a une sorte de péché originel?
Vi sarebbe dunque una specie di peccato originale commesso durante i primi quattro califi, tre dei quali, tra cui l'ultimo Ali, morti ammazzati?
Je rappelle très rapidement aux auditeurs qu'en fait juste après sa mort, le prophète a été enterré, mais le problème c'est qu'il n'a pas laissé de consigne sur sa succession.
Donc il y a sì, une grande bagarre. Assolutamente. Il problema è che il profeta non ha lasciato nessuna indicazione sulla sua successione. Per questo c'è stata subito battaglia tra i suoi compagni da una parte e la famiglia del profeta, che riteneva che il potere dovesse rimanere nell'ambito familiare. Quest'ultima opinione è al cuore del pensiero sciita. Ho utilizzato il termine maledizione non in senso scientifico, ma per demistificare una fase che viene celebrata nell'immaginario musulmano, quella dei primi quattro califfi, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. La rottura tra sciiti e sunniti risale a quest'ultimo, fase che è contrassegnata da una lotta fratricida mai risolta e di cui paghiamo ancora oggi il prezzo. Cerco in qualche modo di inserire quanto successo nella storia universale e nella tragedia greca, di cui la figlia del profeta è il personaggio principale. Fatima è una sorta di Antigone. La sorte dell'Islam si è giocata in quel periodo e quando osserviamo la lotta tra sunniti e sciiti, il vero oggetto del contendere non è la religione, che è la stessa, ma il potere, ovvero sia chi deve detenerlo, chi ha legittimità per succedere al profeta.
Celui qui doit avoir la légitimité pour succéder au prophète.
Voilà. Fatima, qui était la femme de Ali, la fille du prophète. Alors, on retourne.
Fatima, che era dunque la figlia del profeta e la moglie di Ali, cugino di Maometto. Allora siamo nel 632, il profeta muore. Siamo a Medina e ci sono in sostanza due gruppi protagonisti. Da una parte gli emigrati che avevano accompagnato il profeta dalla Mecca alla Medina e dall'altra la tribù autoctona di Medina, gli Ansar. Poi all'interno di ognuno di questi gruppi vi è una lotta intestina, nel primo tra Abu Bakr e Ali, nel secondo tra la tribù degli Os e i Khazraj. Allora, cosa succede concretamente il giorno della morte di Maometto?
Il n'est toujours pas enterré. D'ailleurs, son enterrement va être très tardif. On dit que la tradition musulmane elle-même dit que il serait resté deux jours sans être enterré. Il est mort l'été.
Quando il profeta muore, sarà sepolto con ritardo, due giorni dopo, secondo quanto ci dice la tradizione musulmana. La famiglia è occupata per la preparazione del funerale. Ci sono, come lei ha detto, gli emigranti e gli Ansar, divisi in due gruppi, Os e Khazraj, in lotta fratricida, in guerra, fino all'arrivo del profeta che li ha pacificati sotto lo stendardo dell'Islam e che, con la morte del profeta, si lacerano di nuovo. Ma come ha segnalato, anche tra gli emigranti ci sono due campi, la figlia del profeta e i primi convertiti all'Islam. Dunque due gruppi contrapposti e all'interno di ogni gruppo due fazioni rivali. Per eleggere il successore c'è dunque quello che io chiamo un conclave, come quello organizzato per eleggere il Papa.
Au terme de négociation, parce qu'il va y avoir une grande un conclave. Moi, je l'ai appelé le conclave pour élire le pape.
Ed è un racconto appassionante. Ci sono discussioni, confronti. Ognuno avanza le sue ragioni.
C'est incroyable ce que j'ai découvert en explorant cette période de l'histoire de l'islam. C'est qu'en Arabie, même avant l'islam, il y avait une forme.
Sì, ho scoperto delle cose incredibili. Ad esempio che in Arabia, prima dell'Islam, c'era già una forma di parlamento, un senato che riuniva i capi guerrieri e i capi clan affinché potessero prendere delle decisioni in modo, diciamo, democratico. Si chiama l'Ashura, citata anche nel Corano. Si sono dunque riuniti, secondo la tradizione araba, per stabilire chi fosse più idoneo a succedere a Maometto. Gli emigranti tengono a distanza la famiglia del profeta col pretesto che doveva occuparsi del funerale e si recano in un luogo discreto fuori dalla Medina per negoziare con gli Ansar. Le ragioni che adducono per rivendicare il potere, siamo i primi ad esserci convertiti, abbiamo accompagnato il profeta qui, eccetera. Gli altri rispondono, sarete anche i primi ad esservi convertiti, ma senza la nostra protezione, il nostro sostegno e la nostra accoglienza, l'Islam sarebbe scomparso. Ognuno rivendica la successione e ci si rende conto che dall'inizio dell'Islam la religione è stata strumento di legittimazione del potere. Abu Bakr riesce a tenere saldo attorno a sé il suo campo, quello degli emigranti, mentre tra gli Ansar sono emerse subito le vecchie fratture tra Os e Khazraj. Così gli emigranti si impongono e diventano i nuovi capi di Medina. Ma il conclave finisce comunque nella violenza e diversi Ansar vorrebbero cacciare gli emigranti da Medina. Malgrado la nomina di Abu Bakr, le divisioni sono dunque rimaste.
E même après cette élection d'Abu Bakr, les oppositions n'ont pas vraiment disparu.
Apparemment, il y avait un grande absence, c'était Ali quand même.
Il grande assente era Ali, cugino e genero del profeta. Perché?
Oui, oui.
Comment vous expliquez ça?
Il a été soigneusement mis à l'écart parce que tous les arguments que les émigrants comptaient présenter au Ansar pour montrer leur préséance, leur priorité pour obtenir le pouvoir, ben, l'homme à qui tous ces paramètres convenaient à merveille, c'était Ali.
Gli altri del suo gruppo lo hanno scartato per rivalità interne, proprio perché aveva tutte le carte in regola. Durante la riunione conclave, tra l'altro, uno degli Ansar, il gruppo antagonista dunque, gioca proprio questa carta e dice che tra gli emigranti un solo uomo può rivendicare la successione e questo uomo è Ali. Abu Bakr e gli altri in realtà non avevano neanche informato Ali della tenuta della riunione. Dalle mie fonti si capisce che tutto questo, con l'elezione di Abu Bakr, è successo mentre il corpo del profeta non era ancora stato sepolto. Ali, che è nella camera funeraria del profeta, a un certo momento sente dalla moschea Allah Akbar e capisce di essere stato scartato e che il califfo è Abu Bakr. Ma Ali non dice nulla. Sarà sua moglie Fatima, la figlia di Maometto, che reagirà e si opporrà al successore di suo padre.
C'est sa femme, c'est Fatima justement qui va réagir et c'est elle qui va s'opposer au successeur de son père.
Fatima, forse la vera protagonista del suo libro.
Ah oui, c'est la femme, je crois que la grande oubliée de cette histoire de l'islam.
Sì, ed è anche la grande dimenticata dell'Islam. È stata troppo a lungo associata a suo marito e ai figli Hassan e Hussein, protagonisti della mitologia sciita. Una sorta di sacra famiglia.
Hussein morto nella battaglia di Kerbala, la battaglia fondatrice dello sciismo.
Du sciisme, tout à fait, c'est la narration fondamentale chez les chiites, la mise à mort, le martyr de Hussein à Kerbala.
Kerbala, sì, Kerbala, il martirio, la narrazione fondamentale. Io ho cercato comunque di separare Fatima da quel gruppo e dal recupero ideologico che è stato fatto di questo personaggio femminile. Mi ha molto colpito la sua forza di carattere. Si è opposta, praticamente da sola, a Abu Bakr, che le ha sottratto il potere, ma anche l'eredità materiale. Lei reagisce, non ci sta, e trasforma la sua casa in una specie di centrale della resistenza. Gli uomini di Abu Bakr la aggrediscono fisicamente, vanno a incendiarle la casa. Secondo la narrazione sciita, ma su questo non ho trovato documenti dal valore scientifico, sarebbe morta proprio in seguito al pestaggio. Era incinta ed è morta di aborto. Di sicuro posso dire che è morta al più tardi 2 mesi dopo suo padre e che si era recata alla moschea dove ha tenuto da sola un discorso per maledire il califfo Abu Bakr e i suoi complici, i compagni del profeta, da cui la maledizione.
Dans lequel elle a maudit justement le premier calife et tous les compagnons de son père qu'elle considère comme les complices de cette injustice qu'elle a subie, d'où la malédiction.
Vous avez prononcé le nom héritage, c'est quand même assez important.
A proposito di eredità, Maometto ha lasciato una fortuna notevole in termini di ricchezza, di terre e di schiavi, è un'oasi molto importante.
Oui, oui, tout à fait, le pouvoir politique du prophète n'aurait pas.
Certo, il potere politico del profeta non sarebbe stato tale se non fosse stato associato alla ricchezza. Con le razzie e le guerre, questo era già nella tradizione araba. Il profeta incassava un quinto del bottino. Nel caso di accordo di resa senza battaglia, la somma pagata dagli sconfitti va direttamente e interamente nelle casse del profeta. Per quanto riguarda l'oasi di Fadak, che fa parte di importanti proprietà del profeta, che aveva almeno 7 grandi frutteti dal valore immenso in un deserto, era un angolo di paradiso che gli ebrei, dopo il massacro di una tribù ebrea ordinato dal profeta, hanno dato a Maometto affinché risparmiasse loro la vita. Lui ha accettato e ha dato a Fatima l'usufrutto, cioè i raccolti. Abu Bakr, una volta morto il profeta, ha per così dire nazionalizzato l'oasi e tutti i beni del profeta.
E Abu Bakr, évidemment, quand il est devenu calife, il a tout de suite, je vais utiliser un terme moderne pour les auditeurs, c'est il a nationalisé la fortune du prophète. Il a dit, de toute façon, tout ce qu'il possède, ça appartient à la communauté. Et bien sûr, Fatima était contre ça. Et
Abou Bakr cite donc quelque chose que le prophète aurait dit, donc les hadiths.
Et Abou Bakr si base sur les cosiddetti hadiths, les dettes du prophète, pour justifier ses actes. Diciamo que manipola un peu à son avantage.
Le hadith ou le dit du prophète était authentique. Il y a une hiérarchie dans les textes. En islam, le texte coranique passe avant le hadith du prophète. Le hadith est toujours considéré comme une sorte d'explication ou de prolongement d'un verset coranique.
Là, il a certo, inventa. Ma anche per i detti autentici vi è una gerarchia. I testi coranici, per esempio, sono gerarchicamente superiori. Gli hadith sono una sorta di prolungamento del testo coranico. Vi è da sempre battaglia di interpretazione sugli hadith e tra i sunniti questi spesso vengono anteposti ai versetti coranici. Fatima dunque si oppone, mentre Ali rimane discreto e il giorno stesso della morte di Fatima si allea con Abu Bakr. Come detto, Fatima va da sola alla moschea per maledire pubblicamente Abu Bakr e i suoi seguaci. Fatima, una sorta di Antigone. E penso che l'Islam è partito molto male perché ha costruito la sua narrazione fondatrice sulla persecuzione delle donne. Persecuzione che continua. Se ne parla spesso, ma in modo superficiale, parlando di velo, burkini, eccetera. Ma vi è qualcosa di molto profondo e reale nell'Islam. È la persecuzione delle donne. Bisogna riabilitarle anche attraverso la narrazione ufficiale per porre fine a questa ingiustizia che c'era già con Fatima.
En parlant des apparences, le hijab, le niqab, le burkini, je trouve que tout ça, c'est des symptômes extrêmement légers. Il y a quelque chose de profond en islam qui est la persécution des femmes et il faut absolument réhabiliter à travers ce qu'on appelle les narratives ou le récit officiel de l'islam, réhabiliter cette injustice fondamentale, fondatrice des femmes qui a commencé déjà avec Fatima. Oui.
Il suo è un libro che ha rigore scientifico. Quanto racconta è tutto documentato, non ha inventato proprio nulla, e la guardi?
Ah, sûrement pas, je ne pouvais pas me permettre ce luxe parce que le sujet est très délicat.
No, certo, non potevo permettermi il lusso di inventare. L'argomento è molto delicato. Ho personalmente uno stile di scrittura molto visivo, ma tutto è nelle fonti documentaristiche. Addirittura le descrizioni fisiche dei personaggi. La psicologia dei personaggi emerge dai loro discorsi. Troviamo tutte queste cose nei libri della tradizione.
Tutto cela è nei libri della tradizione.
E la guardi con il suo Le Calif Maudit, Albin Michel, che uscirà anche in italiano presso l'editore Enrico Damiani, che ha già pubblicato il suo Gli ultimi giorni di Maometto. Della sterminata biografia possiamo citare il recente studio sul califato dell'islamologo Hugh Kennedy, Il califato da Adamo all'Isis, pubblicato da Carrocci. Una visione molto personale, molto critica, è quella del poeta siriano Adonis, già ospite di Laser. Il suo Violenza e Islam, pubblicato da Guanda, è un j'accuse contro l'interpretazione tradizionale dell'Islam e più in generale contro il messaggio, secondo lui violento, delle religioni monoteiste. Grazie di averci seguiti, buon ascolto e se vi ha convinti, Ella Wardi, buona lettura.